Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario e sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù, ma vedendo che il vento era forte si impaurì e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero tu sei figlio di Dio!» Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, tre letture ricche, lo sono sempre, ogni domenica dobbiamo riconoscerlo. È il cibo che la Chiesa ci dà come nutrimento delle nostre anime, che forse se crescono poco è perché si preparano poco alla messa domenicale. La messa andrebbe preparata, in modo che le letture durante la settimana siano conosciute, meditate. Allora la messa diventa veramente una potenza di amore, di conoscenza, di gusto unica. Ma vediamo innanzitutto la prima lettura. Vediamo questo Elia che si incontra con Dio sul monte. Però bisogna sapere, per capire bene questo passo, ciò che viene prima e ciò che viene dopo. Ciò che viene prima è che Elia aveva avuto uno scontro con 450 profeti falsi di Baal e aveva vinto lui, o meglio, aveva vinto il Signore. Solo che la regina che sponsorizzava quei falsi profeti, sentendo quello che era successo, voleva ammazzarlo. E allora Elia cadde, noi diremmo oggi, in depressione. Dice: «Ma chi me lo fa preso?» E se n'è andato nel deserto. Ma il Signore nel deserto fa in modo che lui possa giungere in questa caverna che abbiamo ascoltato, dove gli dice che gli deve parlare, però non è nel terremoto, non è nel vento impetuoso, non è nel fuoco. Tutti eventi che nel Vecchio Testamento coincidevano con la manifestazione di Dio. Nel libro dell'Esodo, quando Dio appariva, era fulmini, tuoni, saette, terremoto. Invece adesso no. Con Elia c'è questo vento leggero, quasi a dire che Dio lo puoi incontrare nella tua quotidianità. E questo è il primo messaggio che la Chiesa vuole che giunga al fedele, perché se siete stati attenti, nella preghiera d'inizio che ha recitato il sacerdote, ha pregato perché il popolo di Dio si renda consapevole che tu sei presente in ogni avvenimento, della vita. Lui è presente. E lì Elia si incontra con Dio, e molto bello leggere il seguito di questo incontro, perché Elia era depresso. E perché era depresso? Perché si credeva anche l'unico uomo santo, l'unico uomo giusto. E il Signore lo spiazza, dice: «Guarda che ce ne sono altri 7.000 che sono giusti. E allora falla finita lì, torna indietro e fai la tua missione, vai lì, fai questo, fai quell'altro, ritorna alla tua missione di profeta e gli dà tanti, tanti mandati. Cosa dice questo alla nostra vita? Che ogni volta che ci incontriamo con Dio nella preghiera, e io spero che tutti voi che siete qui siete anche esperti di preghiera, no? Che il cristiano, non vedo bambini qua, no? Siete tutti adulti, il cristiano deve essere esperto dell'incontro con Dio, no? Che si chiama, noi chiamiamo la preghiera, una relazione viva e personale con il Dio vivo e vero. Allora ogni volta che ci incontriamo con Dio, Dio che cosa fa? Ci rimanda nella vita, ci rimanda nella vita e ci incoraggia a spenderci, a darci, a consumarci. Quello è uno dei segni che ci siamo veramente incontrati con Dio, perché Dio ti rimanda alla comunità, Dio ti rimanda ai fratelli, Dio non vuole che tu viva il tuo rapporto con Lui in un modo intimistico, tu e Lui ti isoli e non vuoi sapere degli altri. No, quello non è il vero Dio. Il vero Dio ti ha dato un cuore, il vero Dio ti ha dato una forza che è il suo amore, perché tu lo metta in pratica. Certo, certo, dovrai soffrire un po'. Elia ha sofferto, come? Ma è lì il bello della nostra missione, la forza e la gioia di dare testimonianza a Dio. La seconda lettura, Paolo manifesta che cosa? Il suo dolore, la sua amarezza, perché i suoi confratelli ebrei, i suoi connazionali ebrei non hanno accolto il Cristo. E lui manifesta proprio tutto il suo dolore, perché quelli che lui più ama non hanno accolto il Cristo. E io da prete, quando leggo questo brano, a chi penso? A quanti genitori, mamma e papà, che amano il Signore, che hanno e si sono sforzati nella loro limitatezza, perché chi è perfetto? Chi è il prete perfetto? Chi è il papà perfetto? Chi è la mamma perfetta? Si sono sforzati di dare un'educazione cristiana, di dare degli insegnamenti, di dare anche l'esempio, no? E il dolore di vedere poi questi figli vivere lontano da Dio, è un dolore forte, affliggente, no? E io dico sempre a questi genitori, quando in confessione chiedono conforto, chiedono consolazione, dico sempre: cerca di vivere questo tuo dolore non come il tuo dolore, ma come il dolore di Dio. È l'amarezza di Dio, è l'amarezza dell'amore che ha sete di essere amato. L'ha gridato Gesù dalla croce, l'ha detto alla Samaritana: dammi da bere, è morto gridando ho sete. Ma come diceva Maria Maddalena dei Pazzi, l'amore non è amato. E questa è la ferita della Chiesa, è il dolore della Chiesa. E quindi ogni cristiano dovrebbe avere questo dolore, in modo particolare quando tocca negli affetti più cari, che coloro che non lo accolgano sono nostri parenti, nostri amici stretti. Ma viviamolo come il dolore di Dio e il dolore della Chiesa, e allora sarà un dolore proficuo, un dolore fecondo di grazia. Sarà stimolo a fare qualche fioretto, qualche sacrificio, qualche preghiera in più, perché coloro che non lo accolgono, coloro che non lo conoscono, coloro che lo rifiutano, possono accoglierlo. E veniamo alla pagina del Vangelo. Questo Vangelo così plastico, così bello. E innanzitutto c'è questa frase che io sento forte: è finita la moltiplicazione dei pani di cui abbiamo letto il racconto domenica scorsa, Gesù se ne va sul monte a pregare da solo. Da Giovanni sappiamo perché se ne va sul monte, perché Giovanni nel suo Vangelo ci dice che Gesù lo volevano fare re. Allora, volendolo fare re, lui dice: non hanno capito proprio niente, no? non hanno capito niente, perché pensano alla potenza, alla gloria, alla politica, non hanno capito niente. E allora, sconsolato, Gesù se ne va sul monte, però dice agli apostoli: voi andate avanti. Ma qual è la frase che mi ha colpito? Dice l'evangelista: li costrinse a andare via. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli apostoli non volevano andare via, avevano Gesù, non volevano andare da soli, volevano che lui andasse con loro. No. E gli dice anche un'altra frase molto forte: andate di là, dall'altra riva, andate di là, andate nell'altra riva. E ci sono momenti della nostra vita in cui il Signore ci dice: basta stare qui, adesso basta, adesso devi fare la traversata, devi fare un salto in avanti, devi crescere nella vita spirituale. Ma non si cresce nella vita spirituale senza tempeste, senza crisi. Sono le crisi molto utili che ci fanno vedere la nostra pochezza, la nostra miseria, il nostro niente, ci fanno prendere coscienza di più di quello che noi siamo, che permette poi alla persona di crescere nell'amore. E in quella tempesta abbiamo ascoltato che Gesù viene incontro a loro camminando sulle acque, e lì lo credono un fantasma. Sapete che di là c'è un gruppo, erano 25, adesso sono rimasti, no che sono scappati, sono rimasti perché gli altri facevano solo 4 giorni, loro sono al 6° giorno di esercizi e devono farne 20 di là. Perché vi dico questo? Perché l'icona di questo anno dei nostri corsi di esercizi è proprio questa. Attenti, sono io, sono il vivente, non sono un fantasma, dammi la possibilità di dimostrartelo. Questa è la nostra icona di quest'anno. Non sono un fantasma. Per quanti, ma quanti, Cristo è solo un fantasma? Ditemelo voi. Non c'ha concretezza, non c'ha manifestazione, non c'ha vita, è solo un fantasma. E perché è solo un fantasma? Perché non abbiamo il coraggio, come Pietro, di scendere dalla barca. Pietro, quanto è grande! Pietro è grande, grande con la sua spontaneità, col suo entusiasmo, con la sua fragilità. E qui ci dà un grande esempio: scende dalla barca. Perché quella è la vita del cristiano. A me dà tanto fastidio quando, non la guardo quasi mai, perché non c'ho tempo, ma poi non mi distende affatto, anzi, mi fa torcere le budella, no? Ma quando in televisione fanno questi talk show, come li chiamano, che c'è il prete, il vescovo, il filosofo, l'ateo, il politico, e si mettono a parlare di morale cristiana, è assurdo. Poi quelli sono furbi, no? Chiamano proprio i preti, quelli un pochino più strambili, no? Per far dire tutto. Ma noi non possiamo parlare della nostra morale in un talk show. Ma stiamo scherzando? La morale dei figli di Dio. Noi abbiamo le altezze del Vangelo, ma vogliono spiegare a questi qua le altezze del Vangelo? Ma come fai a spiegare la verginità? Come fai a spiegarla? A un mondo di arroganti e lussuriosi, ma ti metti a spiegare la verginità? E mangiando l'Eucaristia e condividendo la parola, che io posso parlarti della morale cristiana. Quella morale che è forza di amore. Come faccio a spiegare al mondo quella donna che dopo essere stata lasciata dal marito da 20 anni, quando incontra il marito che c'ha il cancro, se lo riporta in casa e lo cura? Come faccio a spiegarglielo? Che non si è rifatta una vita. Perché non è giusto che non si rifatta. Ma come faccio a spiegare la morale cristiana? se noi abbiamo davanti Lui che non è sceso dalla croce e ci ha insegnato a stare attaccati alla croce, a questo mondo che rifiuta ogni incomodità, pieno di egoismo, pieno di tutti i beni, posso da lì a spiegare il Vangelo? No, io posso solo viverlo il Vangelo. E allora quando ti vedono camminare sulle acque, allora rimangono, perché il cristiano è chiamato a camminare sulle acque. Se in ufficio tutti fanno gli intrallazzi per gli straordinari e per prendere, e tu non lo fai, tu stai camminando sulle acque. Se tu fidanzato ci credi, tu fidanzata ci credi, e ti nutri di Cristo Vergine per vivere il tuo fidanzamento nella bellezza, nella gioia della purezza, e lo vivi, e lo vivi sul serio, ma se ne accorgono tutti, e quando ti fanno le domande dici: ma tu sei scema? Perché il giusto viene sempre crocifisso, lo dice il libro della Sapienza, viene sempre crocifisso, perché dice: no, devi affogare anche tu, noi affoghiamo nella melma, noi affoghiamo nel fango, anche tu devi affogare. Allora fanno di tutto per tirarlo giù. Ma guardano quel papà di quel mio amico che dopo 35 anni di vita nella fabbrica della Fiat, dovendone sopportare di tutti i colori perché era cristiano, però quando se ne andò via tutti i peggiori che gli avevano messo i bastoni contro, che lo avevano preso in giro, sono andati da lì a dire: grazie che ci hai dato un esempio di vero cristiano. Camminava sulle acque. Il cristiano è chiamato a camminare sulle acque, perché abbiamo ricevuto la possibilità di farlo, però c'è una condizione per camminare sulle acque, quella di tenere fisso lo sguardo su Gesù. Vedete Paolo e Pietro, finché guarda Gesù camminava, appena cominciò a guardare il vento, appena cominciò a guardare verso là, sprofondò. Ma lì anche la mano salvatrice di Cristo, no? Che lo ha tirato su. Ma voi credete che la confessione il Signore ce l'ha data per andare a dire alla nostra papardella: mi sono un po' arrabbiato, mi sono fatto... Il Signore ci vuole santi, santi testimoni del suo amore. La confessione è riprendere quella mano, mettersi su e camminare sulla via del Vangelo, un Vangelo conosciuto, amato, testimoniato. E allora tu senti l'esigenza di dire: Padre, e lì non ce l'ho fatta perché il vento era troppo forte e sono un po' sceso giù. Allora il sacerdote ti dirà: coraggio, levati e ritorna nel mondo a essere testimone di un amore che il mondo non conosce. E allora, carissimi fratelli e sorelle, chiediamo a Maria, quella che più di ogni altro ha camminato sulle acque, nella sua verginità divina e nella sua maternità divina, ci consegna il compito di seguire il suo figlio. Fate quello che lui vi dice. E Gesù ci parla in continuazione. Che lo Spirito ci dia la grazia di entrare in sintonia con Lui, di diventare amici Suoi, perché Lui, se non sei suo amico, non lo puoi capire. E una volta capito, avere la gioia di seguirlo nella coerenza della santità di una nostra vita, semplice ma coerente. Amen.